Beh, io qui sono un po' un infiltrato, come si è capito dal mio curriculum, perché non sono né un teologo, né un filosofo, né un pedagogista, che sembrano essere le grandi categorie in cui si suddivide la partecipazione a questo bel convegno. Sono invece, per così dire, un tecnico della comunicazione, non soltanto nel senso tecnologico, ma nel senso più ampio di colui che si occupa o si vorrebbe occupare della comunicazione in tutte le sue forme, per ristabilire in qualche modo l'unità e la complessità del nodo comunicativo umano nei confronti della complessità, unità, oggi non più tanto unitaria, della comunicazione in generale. E la prima osservazione banale, se volete, che si può fare a proposito della comunicazione, e non soltanto della comunicazione, è che viviamo in un'epoca di transizione e di trasformazione. È un'osservazione banale, perché tutte le epoche sono state evidentemente di transizione e di trasformazione, però oggi forse abbiamo la sensazione, un po' narcisistica, che questa sia un'epoca ancora più trasformatrice e di transizione delle precedenti. D'altra parte ci sono dei fatti incontestabili, perché tramite la nostra ibridazione con la tecnologia, e poi su questo concetto ritornerò, cambia la natura umana, perlomeno dal punto di vista cognitivo. Poi gli altri aspetti della natura umana sono più problematici. C'è ancora una forte tendenza a considerare la natura umana come data una volta per tutte, però certamente bisogna tener conto della influenza forte della tecnologia. La tecnologia non è una cosa superficiale che si può mettere e togliere quando si vuole. Però tramite questa ibridazione con la tecnologia, certamente alcune componenti della natura umana, se così ci si può esprimere cartesianamente, cambiano. Tramite la genomica, per esempio, l'uomo cessa di riprodursi e comincia a prodursi, cosa perlomeno nuova. Cambia il modo di fare i figli, cambia il modo di allevarli, cambia il modo di educarli, e questo è il tema di questo convegno. Cambiano gli strumenti della comunicazione, cambia il modo di apprendere e di insegnare, cambia la nozione di tempo, che è una delle nozioni centrali, una delle categorie kantiane, ma certamente il tempo c'era anche prima di Kant, insomma, no? Il tempo nasce a quanto pare col Big Bang, secondo le ultime teorie dei fisici. Cambia il concetto di spazio, cambia il concetto di realtà. Quindi la tecnologia incide profondamente sulle nostre categorie, sul nostro modo di vedere il mondo, incide profondamente su noi stessi nel rapporto che abbiamo con noi stessi. Cambia il nostro rapporto col resto del mondo vivente e si accentua il nostro distacco dall'ambiente. Sembra che la contrapposizione uomo-ambiente, che ha origini lontane, oggi sia diventata addirittura una lotta. Voi sapete che durante il corso dello sviluppo della Terra ci sono state molte estinzioni di massa, ce ne sono state 5 grandi, dove il 90-95% delle specie viventi sono scomparse per vari motivi. Ebbene, oggi l'uomo è protagonista della sesta grande estinzione di massa. Noi facciamo scomparire una quantità incredibile di specie ogni giorno. Tutti questi cambiamenti da una parte moltiplicano le scelte, offrono possibilità nuove, esaltano la creatività, ma insieme estendono l'omologazione e provocano lacerazioni e disadattamenti. Questa è una cosa interessante, perché se da una parte, diciamo, vi sono degli aspetti molto positivi quanto all'emergenza di possibilità nuove, il brulicare delle prospettive che si aprono, dall'altra c'è viceversa uno sfaldamento della cultura, un'omologazione, una sorta di appiattimento. Ebbene, questo è un aspetto abbastanza interessante della cultura odierna, vale a dire la cultura odierna sopporta o perlomeno è sottoposta a una serie di ambiguità, di ambivalenze interpretative e oggettive che potrebbero minacciare di sfasciarla, però in realtà la lasciano piena di tensioni, ma tuttora vivente. Allora il lessico, per esempio, subisce delle lacerazioni, delle trasformazioni, dei meticciamenti profondi. La rappresentazione mediatica di tutti questi cambiamenti accelera le mutazioni e genera una sorta di doppio spettacolare del mondo, doppio che a volte è più reale del mondo stesso. Noi viviamo, come si suol dire, in un'epoca in cui la rappresentazione è più importante della realtà. Ebbene, questo è un fatto importante, un fatto che si può apprezzare, si può condannare, ma di cui non si può non tener conto. Però questa potente dinamica trasformativa presenta delle velocità di cambiamento non uniformi, perché certe componenti della natura umana, ma anche della natura in senso lato, mutano più rapidamente di altre. Questa disuniformità genera tensioni, disagi, conflitti, sofferenze. D'altra parte, la transizione è così rapida che non ci permette la messa a fuoco di quanto sta avvenendo, e continuiamo a vedere il futuro e anche il presente con gli occhi, i parametri e i valori del passato. Questo è un fatto importante, perché c'è una sorta di inerzia psicologica, cognitiva, che non ci consente di seguire con la stessa rapidità i mutamenti, e quindi noi siamo attaccati a parametri di giudizio ormai superati. E ciò provoca un grande disorientamento e una sensazione di inadeguatezza che possono sfociare in angoscia. Noi viviamo in uno stato di angoscia generalizzata, per cui nascono e si propagano degli effetti, dei serpeggiamenti più o meno sotterranei che sfociano in episodi a volte inesplicabili, che andrebbero in qualche modo approfonditi, ma che non abbiamo neppure il tempo di studiare, perché è il presente in caldo. E abbiamo, per esempio, fra le cose che ho accennato, un'esplosione comunicativa senza precedenti. E questa esplosione comunicativa, nella quale noi siamo in qualche modo avvolti e di cui siamo vittime e protagonisti allo stesso tempo, è un effetto, ma anche a sua volta una causa, dell'aumento dell'efficienza tecnologica. Più messaggi ci sono, più abbiamo bisogno di tecnologia per trasmetterli, più tecnologia c'è per trasmettere questi messaggi, più questi messaggi si moltiplicano. Ma l'efficienza tecnologica di per sé non basta a spiegare questo aumento della comunicazione, perché un altro fenomeno importante è la diminuzione radicale dei costi. Ecco, questo è un fenomeno abbastanza singolare nella tecnologia. La tecnologia dell'informazione è una delle pochissime tecnologie in cui i costi sono diminuiti mentre l'efficienza è aumentata. Altre regioni tecnologiche hanno visto sì un aumento dell'efficienza, anche se non così rapido, però i costi non sono diminuiti, anzi in generale sono aumentati. Qui no. Oggi, diciamo, c'è una offerta che supera largamente la domanda di questi dispositivi tecnologici, i quali hanno vita possibile perché costano poco e niente. Poco e niente. E in più c'è un indebolimento dei filtri che un tempo si opponevano al dilagare della comunicazione. La Chiesa, la famiglia, la società tutta opponevano resistenza in qualche modo al dilagare dell'informazione. La società era una società opaca alla comunicazione, mentre oggi, soprattutto perché il costo è diminuito molto, l'efficienza è aumentata moltissimo, questa opacità si è andata trasformando in trasparenza. Ci sono stati dei fenomeni tecnologici che non voglio approfondire, che sono alla base di questo aumento dell'efficienza. Per esempio la convergenza tra comunicazioni e computer, no? Un tempo erano separati, c'erano i computer, c'erano le telecomunicazioni, poi c'è stato il matrimonio che ha dato luogo a quella che un tempo si chiamava la telematica, e oggi poi sono le reti, internet. Poi il fatto che le comunicazioni e le rappresentazioni mediatiche sono diventate tutte digitali, Un tempo c'era l'analogico e cominciava a comparire il digitale, oggi è tutto digitale. Non entriamo in questi particolari, diciamo soltanto che il digitale è molto più flessibile, molto più pervasivo, intrusivo dell'analogico. E poi c'è lo sviluppo dei servizi interattivi e multimediali, per cui mentre un tempo, diciamo, c'era un luogo che trasmetteva e c'erano degli utenti che ricevevano, oggi gli utenti, almeno in linea di principio, ma molto spesso anche di fatto, riescono a interagire con le sorgenti per dire la loro. Allora, il giudizio su questo progresso tecnologico che ha portato a questa vera e propria alluvione informazionale è un giudizio che ha sfumature molto diverse. Per alcuni si tratta di un giudizio assolutamente positivo. Cito: la società dell'informazione, che è la società nella quale noi viviamo, tutte le società sono state società dell'informazione, ma a noi piace dire che noi siamo i primi ad aver inaugurato questo e quello, ma oggi certamente l'informazione è diventata una base molto più potente della società. La società dell'informazione offre possibilità senza precedenti per accrescere le conoscenze e la creatività e per rafforzare la partecipazione e la democrazia, e in più moltiplica le forme e i linguaggi della comunicazione che da prevalentemente verbale diviene sempre di più multimediale, iconica, musicale e così via. Questo è un giudizio francamente solidamente positivo. Dall'altra parte però ci sono dei giudizi altrettanto solidamente negativi. La società dell'informazione comporta dipendenza dai computer e dalle reti, dipendenza nel senso proprio tossico, Ci sono dei casi di dipendenza dalla comunicazione mediale, per cui per esempio in Giappone c'è il fenomeno hikikomori, ci sono molti adolescenti i quali si isolano nella loro stanza dimenticando di avere un corpo, di avere delle relazioni sociali, di avere dei genitori, degli amici eccetera, si rifugiano nel mondo virtuale della rete, se non fosse che debbono mangiare e assolvere altri compiti di tipo fisiologico sarebbero completamente perduti per l'umanità. Sapete anche che in Cina questo problema è diventato molto grave, sta preoccupando molto le autorità cinesi, le quali hanno istituito circa 400 luoghi di rieducazione di questi ragazzi che sfuggono, che entrano nelle reti. C'è stato anche un episodio molto, molto sgradevole di un ragazzo che è stato ammazzato di botte perché i suoi educatori volevano a tutti i costi disintossicarlo da questa dipendenza dalle reti. Quindi sono fenomeni dei quali non si può non tener conto. Allora dicevo, giudizi negativi. La società dell'informazione comporta dipendenza dai computer e dalle reti, delega alle macchine attività e capacità che l'uomo esercita sempre meno. Noi stiamo dando delega alle macchine di molte cose che facevamo un tempo, provoca vulnerabilità di sistemi delicati e complessi, provoca il controllo illecito e capillare degli individui. Questo è un tema molto importante, il rapporto tra sicurezza e libertà. Molti di noi preferiscono delegare certe proprie libertà, certe autonomie, certe capacità di movimento e di transazione in modo da essere protetti da furti di identità, da pedinamenti e da cose di questo genere. Altri invece preferiscono soluzioni opposte. Insomma, c'è un conflitto molto forte tra libertà e controllo. Furto di identità e di dati, ansia e senso di inadeguatezza per la velocità crescente delle interazioni, forme vecchie e inedite di analfabetismo. Bisogna tener conto del fatto che molti di coloro che oggi, specialmente i giovani, usano questi mezzi di comunicazione così avanzati, debbono necessariamente adeguarsi alla necessità del mezzo. L'uomo è molto più flessibile della macchina, quindi è l'uomo che si deve adattare, e quindi questo comporta una trasformazione importante del lessico, della sintassi, della grammatica, per cui si assiste a un proliferare di forme grammaticali, lessicali, monche, nuove, con delle novità che in qualche modo dimostrano e denunciano un parallelo, se non indebolimento, certo trasformazione del sottostante pensiero. Quindi abbiamo tutta una serie di conseguenze che bisogna in qualche modo tenere presenti. Come gli altri ottimisti dicono che le reti in qualche modo aumentano le possibilità di controllo democratico degli eventi, beh, questi negativisti dicono che invece la democrazia è minacciata dalle nuove tecnologie. E forse la cosa che più preoccupa, questo proliferare di messaggi in cui si mescolano i messaggi importanti, significativi, con messaggi assolutamente insignificanti, con questi borborigmi mentali, beh, c'è una sorta di perdita del senso della comunicazione e forse anche una perdita del senso della vita. Ecco, allora, da questo confronto tra un giudizio molto positivo e un giudizio molto negativo, noi possiamo trarre un'unica conclusione, che si tratta di un fenomeno complesso, in cui questi giudizi possono essere argomentati in forme valide, pur essendo completamente diversi. E questo è un altro esempio di questa ambiguità di cui accennavo prima, ambiguità che in qualche modo caratterizza la cultura moderna. Essendo il fenomeno della comunicazione un fenomeno molto complesso, lo si può descrivere a molti livelli, da molti punti di vista, anche contrastanti, senza poter sperare in qualche modo di unificare queste descrizioni e questi punti di vista in una descrizione unica. E quindi siamo di fronte comunque a una rivoluzione radicale. Rivoluzione radicale le cui radici appunto affondano nel rapporto tra tecnologia e società. Siamo di fronte a un passaggio da un'evoluzione biologica, quella di cui i darwiniani e i darwinisti si stanno occupando ormai da parecchio tempo, evoluzione biologica che nell'ambito, come dire, della natura umana è molto rallentata, è molto lenta e che obbedisce, sembra, a questi due grandi meccanismi di mutazione casuale e di selezione deterministica. C'è un passaggio da questo tipo di evoluzione a un'evoluzione diversa, che è un'evoluzione, diciamo, bioculturale o biotecnologica, in cui si mescolano meccanismi di tipo darwiniano e meccanismi di tipo lamarckiano. Voi sapete che Jean-Baptiste Lamarck aveva individuato il concetto di evoluzione, ma aveva in qualche modo interpretato questa evoluzione mediante un meccanismo che è appunto è l'eredità dei caratteri acquisiti, che non può funzionare in biologia, ed è facile dimostrarlo, ma funziona invece in cultura, perché nella cultura, tramite meccanismi di apprendimento, di imitazione, di moda e così via, l'instaurarsi delle novità in qualche modo viene a radicarsi proprio, diciamo, per eredità, attraverso l'imitazione e l'apprendimento. Quindi è un'evoluzione biotecnologica diversa. E mentre si continua a parlare, a celebrare Darwin, eccetera, poca attenzione si presta invece a questa, che è la nostra evoluzione attuale, quella della quale siamo noi protagonisti nel bene e nel male. Quindi è importante tener conto che questi processi di imitazione, di apprendimento, l'apprendimento riguarda essenzialmente anche la scuola, sono al centro, diciamo, della nostra evoluzione odierna. Evoluzione bioculturale che, proprio per la presenza di questi meccanismi lamarckiani, è un'evoluzione molto più rapida dell'evoluzione biologica, la quale ai tempi biblici proprio delle generazioni, essendo molto più rapida, da una parte provoca delle conseguenze estremamente più palpabili, ma i suoi prodotti sono anche molto più volatili, sono molto più provvisori, proprio perché non hanno il tempo di radicarsi profondamente come i prodotti dell'evoluzione biologica. Ora, un altro passaggio, come c'è questo passaggio dall'evoluzione darwiniana all'evoluzione darwiniano-lamarckiana, biotecnologica, un altro passaggio avviene nella tecnologia. Io non voglio essere un determinista tecnologico, cioè non voglio attribuire alla tecnologia il ruolo di motore delle trasformazioni che avvengono nella società e nell'essere umano. Voglio tuttavia indicare che tra le possibili cause di cambiamento, mutazione, trasformazione, eccetera, la tecnologia va tenuta ben presente, perché se non teniamo presente questa grande trasformatrice che è la tecnologia, rischiamo di dare della trasformazione che sta avvenendo a tutti i livelli un'immagine inadeguata. Dicevo che anche nell'ambito della tecnologia sono avvenute delle trasformazioni importanti. In primo luogo, verso la metà del Novecento, quindi diciamo sui 60, 70, 80 anni fa, le macchine create dalla tecnologia, che erano essenzialmente macchine di tipo trasformativo di energia e di materia, le locomotive, gli schiacciasassi a cremagliera, gli impianti chimici, eccetera, sono state affiancate da un altro tipo di macchine che non trasformano più energie e materia, ma trasformano informazione. Sono quelle che io posso, a buon diritto, chiamare macchine della mente, cioè macchine che in qualche modo hanno a che fare con i processi mentali, macchine simboliche. Il computer non è una macchina che fa i calcoli, è una macchina che elabora simboli e dunque è una macchina che ha delle caratteristiche estremamente più flessibili e più universali che non la semplice calcolatrice. Ecco. A parte, i calcolatori sono nati come macchine per fare calcoli, da qui il loro nome, ma abbiamo scoperto abbastanza presto che intanto sono macchine che servono anche a imporre ordine e a elaborare masse enorme di dati. Quindi questo è un aspetto dei computer che non avevamo previsto all'inizio. E poi negli ultimi 15, 20, 25 anni abbiamo visto che la vera vocazione del computer non è né quella di fare dei calcoli né quella di elaborare dati, per quanto questa sia un'attività che essi compiono, ma è la loro vera vocazione è quella di connettere tra di loro individui e macchine. Oggi il computer è essenzialmente una macchina di connessione, una macchina di comunicazione, e lo sviluppo di internet con tutte le sottoprovincie di internet, le reti sociali e cose di questo genere, il web, la grande enciclopedia universale www, beh, questa è la prova provata che il computer è al centro di una innervazione di cui internet è in qualche modo il prodromo e che si avvia a diventare una sorta di creatura planetaria in cui tutti gli esseri umani potenzialmente sono connessi l'uno con l'altro per via comunicativa, dunque anche cognitiva, perché qualcuno lo ha detto ieri, mi pare, la dice quando parlava degli stoici, non c'è intelligenza se non c'è socialità. Dunque la comunicazione è alla base delle nostre capacità cognitive. Se non ci sono comunicazioni, l'intelligenza non si sviluppa, forse rimane allo stadio embrionale di dotazione primaria, genetica, ma certamente questo sviluppo della comunicazione non può non avere effetti profondi sulla nostra cognizione. Ecco. Quindi sono fenomeni di cui bisogna tener conto. La tecnologia, ribadisco, è un fenomeno non superficiale, è un fenomeno profondo. Poi la tecnologia ha dei caratteri specifici. Intanto ogni tecnologia importante, una volta che venga adottata da una società, la modifica per un verso o per un altro. E non si deve pensare che la tecnologia abbia soltanto effetti, come dire, di esaltazione, ha anche effetti di depressione. Voglio dire, la tecnologia è un filtro che ci consente di fare meglio cose che prima facevamo peggio, di fare cose che prima non facevamo affatto, ma che ci impedisce anche di fare cose che prima facevamo. L'esempio più banale è quello della videoscrittura. Tutti noi ormai usiamo il computer per scrivere, se ci danno in mano una penna, beh, abbiamo qualche difficoltà a tracciare con la penna le lettere che un tempo compitavamo così bene. Io ho un'età per cui sono passato, diciamo, dal neolitico al postmoderno per quanto riguarda la scrittura e quindi ho attraversato tutte le tappe, non sempre piacevoli, di questa trasformazione, perché si tratta di rinunciare in qualche modo a un patrimonio che sentivo mio, per andare verso una novità che ancora non era mia e che poi è diventata mia per amore o per forza in qualche modo. Oggi non possiamo più fare a meno della videoscrittura. Questo non poter più fare a meno della videoscrittura è un fenomeno di assuefazione, ma anche di simbiosi. Noi siamo diventati un tutt'uno con le nostre macchine. È quello che io chiamo l'homo technologicus, o il simbionte, che in qualche modo è una specie o pseudospecie nuova, nel senso proprio dell'evoluzione, in un ambiente nuovo, segnato fortemente dalla tecnologia, soggetto a una forma nuova di evoluzione, che è l'evoluzione bioculturale o biotecnologica. Sento delle mormorazioni perché sentirsi tacciare di simbionti non è una cosa molto simpatica, comunque questo è il mio parere. Ora, in tutto questo, la scuola, perché questo credo che sia il tema del convegno, la scuola evidentemente occupa una posizione centrale. Da una parte la scuola è, o dovrebbe essere, una sorta di organo di riproduzione della società. Questa è, come dire, una concezione classica della scuola. La scuola serve a formare i figli sull'impronta del padre, trasmettendo la cultura da una generazione all'altra, ne garantisce la continuità e la stabilità, che sono prerogative importanti di una società. Quindi la scuola tende, o dovrebbe tendere, a conservare il patrimonio culturale, evitando fluttuazioni troppo rapide e dirompenti. Io, per esempio, non leggo i giornali, perché trovo che questa continua oscillazione, questa fibrillazione di notizie, in qualche modo sia un disturbo per la mia quiete e per il mio equilibrio psicofisico. Ogni 10 anni leggo un libro di storia. Ecco. E quindi so, in qualche modo, che cosa è accaduto di importante, quali sono le grandi tendenze epocali. Beh, la scuola fa una cosa analoga, cioè filtra via, o dovrebbe filtrare via, oggi so che a scuola si leggono però i quotidiani, cosa che stupisce un po', visto il carattere, come dire, di mediazione che ha la scuola. Beh, la scuola dovrebbe in qualche modo evitare di rappresentare queste fluttuazioni troppo spicciole, per dare le grandi tendenze, per tramandare gli strumenti fondamentali del ragionamento, dell'apprendimento, con alcuni contenuti che si ritengono importanti. Cioè dire, la scuola dovrebbe avere questa funzione, diciamo, di grande mediatrice della cultura. D'altro canto, la scuola oggi più che mai interagisce con la società di cui fa parte. Ma interagisce anche per il fatto che la società paga perché vi sia una scuola e quindi l'interazione non può non essere chiamata in causa. Quindi la società in qualche modo sollecita e chiama la scuola a incorporare e a trasmettere le novità culturali che nella società nascono e che si propagano in questa società che sta al di fuori della scuola. E soprattutto oggi come oggi, lo vediamo anche in Italia, forse soprattutto in Italia, la scuola è chiamata a rendersi utile allo sviluppo, specie economico, della società. Quindi sono cambiate un pochino le condizioni del rapporto tra scienza e società, cioè la scuola non è più considerata, come dire, un organo privilegiato, quasi extraterritoriale, come erano un tempo gli scienziati, no, che abitavano in queste torri d'avorio. In realtà non ho mai avuto una torre d'avorio dove abitare, mi sarebbe molto piaciuto, mi hanno detto che non ce n'erano più.
E a Miramare c'era.
Però era già occupata. Bene, ora questa scuola non è più questa, come dire, enclave extraterritoriale in cui avvengono questi fenomeni, come dire, di autoriproduzione, in una sorta di empireo o di Arcadia. No, la scuola è soggetta a forti tensioni. E d'altra parte la scuola non soltanto interagisce con la società in quanto la società paga e vuole in qualche modo condizionare la scuola, ma proprio come organo di creazione e di trasmissione di cultura, oggi la scuola è sottoposta a una fortissima concorrenza da parte di altre fonti di cultura e di sapere. Uso il termine cultura nell'accezione più vasta, più neutra possibile, immaginabile, non intendo dare delle valutazioni, ma certamente il sapere codificato della scuola, quello che fa parte del canone, non è più l'unico cui i ragazzi oggi fanno riferimento. Basta pensare che la televisione, i telefonini, internet, con le sue innumerevoli sfaccettature, il web, i blog, i chat, i social networks, eccetera, praticano nei confronti dei libri scolastici, che sono massicci, pesanti, e degli insegnanti, che sono anche loro squadrati, eccetera, una concorrenza agguerrita e vincente, molto spesso vincente, perché le tecnologie della comunicazione stanno assumendo un posto preponderante, non bisogna nasconderselo, nella formazione identitaria dei giovani. È un fenomeno interessante, per alcuni preoccupante, per altri esaltante. Rispetto alla tendenziale seriosità della scuola, che spesso è percepita dallo studente come una greve imposizione di passività e di attenzione, questi media sono vivaci, coloriti, invitano dolcemente alla pigrizia, per esempio la televisione, o al contrario stimolano tutti i sensi, titillandoli con l'interattività e la multimedialità, e ponendo l'individuo al centro del processo comunicativo, come accade nel caso della rete. Allora, quando uno si sente al centro, perbacco, insomma, è una sensazione molto gratificante. E tutto ciò, tra l'altro, ha l'effetto di distogliere i più giovani dalla scienza. Questo è un fenomeno interessante. Molto spesso si fa una confusione colpevole tra scienza e tecnologia. Non sono la stessa cosa, anzi sono molto diverse. Perché la scienza è un metodo argomentativo e rigoroso che serve per la costruzione di teorie che poi vanno verificate con la sperimentazione. Quindi nella scienza è in qualche modo sublimato tutto il portato della nostra conoscenza occidentale, dal mito alla filosofia, alla letteratura, eccetera, sublimato nel senso, per esempio, che usa un linguaggio formalizzato, quello della matematica, che è proprio la quintessenza della comunicazione verbale. La tecnologia no. Per esempio questo squillo di telefonino che ci dà la sveglia, che mi avverte, ma no, non può essere che... No, non c'è. Grazie. La questione di fondo, allora, voglio dire, questa disabituazione all'argomentazione, al ragionamento. No? Io all'università negli ultimi anni vedo una passività totale degli studenti, i quali di fronte alla... io faccio dei corsi di teoria dell'informazione che sono eminentemente matematici, di fronte all'enunciazione del teorema, rimangono in qualche modo in uno stato di semipassività vigile, però quando faccio la dimostrazione del teorema dicono, o mi fanno capire, ma questo non è necessario, noi ci crediamo. Dunque cade in qualche modo, no, l'essenza della matematica, che a sua volta è l'essenza del metodo scientifico occidentale, perché nella matematica noi siamo portati a dare delle dimostrazioni che seguono un filo logico, un filo rigoroso, un filo razionale. Bene, questa argomentazione, questa deducibilità di un risultato attraverso passi logici non interessa più. Se non interessa vuol dire che non è più percepita come importante. Ecco. La questione di fondo, allora, per quanto riguarda la scuola, diventa questa. La scuola si deve opporre a queste perturbazioni culturali esterne, a queste richieste della società e a questa concorrenza degli altri mezzi di cultura e di sapere, mantenendo i filtri caratteristici che smorzano le novità quotidiane e accettando solo le innovazioni collaudate e di lungo periodo, Oppure deve innestarsi in presa diretta sulla società, adeguandosi alle sue tendenze e diventandone una cinghia di trasmissione, estremizzando, no? La scuola deve restare, diciamo, in una sua turris eburnea, oppure deve in qualche modo diventare una parte della società innestata sulle altre parti. Insomma, che rapporto c'è o ci dovrebbe essere tra la scuola o la cultura in senso tradizionale e il resto della società, che è fatta di produzione, di mercato, di economia, di tecnologia e via dicendo? Sono certamente delle domande formidabili che non posso certo né risolvere e nemmeno affrontare in questa sede qui, però qualche osservazione la possiamo fare. Supponiamo che la scuola decida di mantenere una posizione di resistenza. Questa posizione è resa molto difficile dalla globalizzazione economica, perché se in Italia, per modo di dire, la scuola non si fa in qualche modo cinghia del profitto, cinghia della produttività, cinghia dell'efficienza produttiva, la società italiana nel suo complesso declina rispetto ad altre società che interagiscono fortemente con l'Italia. Cioè, se non ci fosse la globalizzazione, il problema sarebbe molto più semplice. Noi potremmo autocraticamente, no, decidere di appoggiare l'una o l'altra tendenza, ma siccome siamo immersi in un contesto globale in cui conta quello che fa il più avanzato, noi dobbiamo considerare che non siamo liberi di decidere autonomamente. Le componenti produttive dicono che se la scuola non si fa volano dell'efficienza, la posizione economica del paese sulla scena mondiale si indebolisce, e questo è sicuramente vero. Cioè, i cinesi ci mangiano, no? Questa è la preoccupazione di fondo. Le componenti produttive invocano quindi un incremento delle ore dedicate alle materie tecnoscientifiche, no? L'abbiamo sentito, lo sentiamo ogni giorno. In Italia si sa poco di matematica, in Italia si sa poco di questo, in Italia si sa poco di quell'altro. Tutti questi confronti, tutte queste misurazioni in qualche modo, sulle quali io ho i miei forti dubbi che non voglio esternare se non in maniera così volatile in questa sede, tutte queste valutazioni sono dovute al fatto che siamo in un contesto internazionale. Ma se la scuola accetta di farsi in qualche modo promotrice della produzione, questo configura una sostanziale rinuncia alla missione culturale della scuola. Non c'è niente da fare, perché il conflitto tra produttività e cultura, intesa in senso tradizionale, è un conflitto non sanabile in questo momento, fatta salva naturalmente il recupero della cultura tradizionale attraverso l'istituzione di scuole private, di accademie, di circoli esclusivi, eccetera, che però in qualche modo configurano, diciamo, una rinuncia all'altro aspetto della scuola, che è quello della sua diffusione democratica. Quindi il problema si complica. Quindi se c'è un impegno economico e utilitaristico, questo da una parte svaluta la missione tradizionale della scuola e fa sorgere, per compensazione, no? Principio quasi fisico, se volete, fa sorgere delle scuole private di carattere altamente culturale. Ma di fronte a queste difficoltà rimane la tentazione di un atteggiamento reazionario, come dire, resistiamo, la scuola deve continuare ad essere un faro di cultura e di civiltà, perché di fronte allo spappolamento della cultura tradizionale, alla concorrenza dei media, alle spinte efficientistiche, alcuni vedono nel ritorno all'antico, no, c'è questa forte spinta reazionaria, solido, collaudato, l'unica strada possibile per restituire dignità e sicurezza alla scricchiolante istituzione scolastica. Ma c'è da chiedersi se un recupero pure e semplice sia possibile. Evidentemente non è possibile, perché nella società, nel contesto in cui la scuola vive, sono successe e succedono troppe cose. Cioè, non si può pensare, proprio dal punto di vista della teoria dei sistemi, di mantenere la scuola uguale a se stessa quando tutto il resto cambia, insomma, non è possibile. Tutto è cambiato e per una sorta di legge coevolutiva deve cambiare anche la scuola. Come? Non lo sappiamo. Diciamolo francamente, non lo sappiamo. Noi siamo dibattuti tra mille proposte, mille incertezze, introdotti negli ultimi decenni questi ammodernamenti, spesso sotto la spinta di un pedagogismo disorientato, a volte anche velleitario. Questi ammodernamenti spesso si sono dimostrati deleteri. Io ricordo il caso dell'insiemistica, no? Io sono nato con le tabelline, io so far di conto, anche tu sei nato con le tabelline. Noi sappiamo far di conto, siamo due che sappiamo far di conto. I ragazzi venuti qualche decennio dopo hanno studiato l'insiemistica. Ora, l'insiemistica, io l'ho studiata all'università, l'insiemistica, la teoria degli insiemi, non è per chiamarla insiemistica, poi era anche ridicola la teoria degli insiemi, io l'ho studiata all'università ed è una cosa molto seria, cioè è una cosa che uno non può comprendere nella sua complessità a livello di 12-13 anni o non so quando insegnassero, o addirittura alle elementari. Con risultato che questi non hanno capito nulla di teoria dell'insieme e, per fortuna, non sanno fare neanche i conti. Ecco, allora, voglio dire, questo è un esempio che mi aveva colpito a suo tempo. Poi la soppressione dell'apprendimento a memoria. No, non bisogna imparare a memoria. Ma scusate, le parole che io sto usando adesso non le so a memoria? Se non avessi questa fonte di lessico a mia disposizione, sempre pronta a fornirmi la parola di cui ho bisogno, più o meno, in questo momento. Ma come potrei parlare? Come potrei argomentare? Ma è già da molti decenni che noi sappiamo che il pensiero, che è qualche cosa di volatile, qualche cosa di difficilmente afferrabile, eccetera, si può in qualche modo percepire soltanto attraverso la sua manifestazione verbale. Il test di Turing è basato sul fatto, sapete, il test di Turing sull'intelligenza delle macchine. Turing diceva: inventiamo un gioco per cui se la macchina è in grado di fare una conversazione, quindi siamo all'aspetto manifestamente comportamentista della parola, con un essere umano e la sa sostenere per un certo tempo, allora la macchina pensa. Noi non sappiamo dire che cosa vuol dire che la macchina pensa, però sappiamo vedere se una macchina sa interagire verbalmente con l'interlocutore. Ecco, allora, se io non ho questa capacità verbale, evidentemente anche la mia capacità di pensiero in qualche modo ne viene compromessa. E quindi, diciamo, questo è soltanto un accenno, quindi questo prezioso serbatoio lessicale viene alimentato dall'apprendimento a memoria. Quel po' di greco che io so, lo so perché ho studiato e ricordo ancora molti versi di Omero, di Archiloco, di Saffo e così via, ma altrimenti io il greco l'avrei perduto. Non che il greco che io so mi sia, diciamo, di grande utilità, ma mi è di grande conforto, ecco, ogni tanto sì. Insomma, come siamo col tempo?
5 minuti.
Comunque, di fronte a tutto questo è chiaro che io non ho delle soluzioni, altrimenti non sarei qui a parlare con voi, ma sarei in altri luoghi a cercare di fare delle riforme di carattere più concreto. Non lo so come se sia più contento qui o se sarei più contento là. Comunque, volevo in qualche modo, visto che ho soltanto 5 minuti per concludere questa mia chiacchierata un po' rapsodica, vorrei anche dare un cenno al rapporto appunto tra parola e mondo. In Occidente, lo abbiamo sentito dire, rammentare, accennare parecchie volte nel corso di questo convegno, la parola, il logos, no, ha assunto fin dai tempi antichi, in qualche modo, per questa scelta che hanno fatto i greci, questo popolo straordinario ma anche sottilmente pericoloso, no, che sono i greci, beh, la parola ha assunto un carattere preminente nell'interpretazione del mondo. Noi non interpretiamo il mondo attraverso strumenti che non siano verbali, sostanzialmente. Oggi però c'è un recupero della non verbalità che probabilmente è un ritorno a ciò che era l'uomo preistorico. L'uomo preistorico, possiamo congetturare, era innestato sul mondo con tutti i suoi sensi, no? La vista, l'udito, il tatto, l'odorato, insomma, viveva in una sorta di multimedialità ante litteram. Poi, piano piano, c'è stata una mediazione sempre più forte, sempre più sottile nello stesso tempo della parola, per cui il mondo non è stato più percepito direttamente, ma è stato sempre percepito con la mediazione della parola. Si è cercato di fornire col tempo un'immagine linguistica totale del mondo. Per esempio la scienza occidentale, voglio dire, cerca di esaurire il mondo con una descrizione formale che si serve della matematica, che è un altro strumento linguistico, uno strumento simbolico. La matematica parte dalla lingua naturale, con un processo di impoverimento e raffinamento, tende alla precisione e all'univocità. All'altro estremo sta la poesia, che è sempre un fenomeno di carattere verbale, però, diciamo, è più vicino alla preistoria, se volete, che procede in senso inverso, surriscaldando le parole quotidiane, moltiplicandone i significati, recuperandone le ambiguità. E matematica e poesia si pongono agli estremi opposti delle possibilità linguistiche e tendenzialmente parlano a destinatari distinti, anche se questi destinatari distinti spesso sono unificati nella stessa persona. Nelle condizioni normali, nelle situazioni quotidiane, usiamo dei linguaggi intermedi che non sono né matematica né poesia. Ma quando affrontiamo il problema della traduzione da un linguaggio a un altro, o da una lingua naturale a un'altra, cominciamo a renderci conto di quali siano i fattori che entrano in gioco. Beh, per esempio, la scienza è il tentativo di tradurre il mondo in parola. È una traduzione che non può riuscire, perché nessuna operazione di traduzione può riuscire. Rimane sempre un residuo intraducibile, rimane sempre uno scarto fondamentale tra l'oggetto che vogliamo tradurre e l'oggetto nel quale noi caliamo la traduzione. Quindi tentiamo di tradurre nella nostra lingua la lingua del mondo, che però non conosciamo. Mentre quando facciamo la traduzione dal francese al tedesco, per modo di dire, conosciamo le due lingue, più o meno, beh, la lingua del mondo, tranne ipotesi metafisiche alla Galileo, la lingua del mondo, il libro del mondo è scritto in un linguaggio matematico, eccetera, ma non c'è una garanzia se non diciamo questa ipotesi metafisica. La scienza, in un certo senso, si rivela una nostra interpretazione. Interpretazione che ha moltissime pezze d'appoggio, per così dire, perché ci sono dei riscontri probanti, ma sono tutti riscontri indiziali, non sono dimostrazioni ineccepibili. Dimmi quando mi devo fermare.
Fra due minuti.
Fra due minuti. Bene, ora, questo culto della parola scritta e dei suoi supporti, in particolare il libro, in cui si è sviluppata la nostra società, che è stata sostenuta, tradizione verbale, dalla tradizione del verbo da una parte, del logos dall'altra, tanto che per insegnare la scrittura e la lettura, che sono delle tecnologie non naturali come il linguaggio verbale, si è ricorso all'istituzione di una scuola, appunto, di un organo societario così importante. Beh, dicevo, oggi questa scuola è soggetta a moltissime ipotesi concorrenti, cinema, televisione, fumetti cellulari, internet, pod, MP3 e tutte queste cose qua, questo polimorfo complesso di nuovi media comunicativi, rappresentativi ed espressivi interagiscono tra loro ibridandosi, contaminandosi, proliferando, partorendo di continuo novità piccole e grandi in una dinamica rapidissima e accelerata. Beh, questa superfetazione florida al limite del metastatico, questo crogiolo di sintassi e semantiche nuove e pulviscolari, in questa proteiforme varietà di media, linguaggi e narrazioni si esprime oggi la multimedialità di ritorno, cioè la multimedialità tecnologica, in cui pulsa un intreccio sfuggente e inafferrabile, fecondo e incontrollabile al margine del caos, che mostra in tutta la sua evidenza la sostanziale arbitrarietà dei codici rappresentativi e comunicativi. Dunque è uno scardinamento di certe ipotesi fondamentali, di verità, di certezza, perché tutto diventa estremamente pulviscolare, aleatorio, arbitrario. Allora ditemi se la tecnologia non è in qualche modo importante per dare all'uomo la visione di se stesso. L'uomo è una creatura della narrazione. Ciascuno di noi, dalla nascita alla morte, non fa altro che narrare, narrarsi e farsi narrare delle storie. Oggi queste storie vengono narrate attraverso questi mezzi pulviscolari, attraverso il Twitter. Allora, quando uno dice questa è la nuova narrazione, confrontiamola con le grandi narrazioni omeriche e vediamo tutta la distanza che si è colmata in questo periodo. E questi sono effetti tecnologici. Chiudo qua, scusandomi della prolissità.